stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11:03 del 3 luglio 2020. Buongiorno da Quintiliano Giampietro, questa è Stile Juventus. Saluto subito la parte tecnica Federico Rossi. Non c'è oggi la sigla di Federico, ma il padrone di casa non ci ha abbandonati. E vado a salutare, collegato telefonicamente, Nicola De Bonis. Ciao Nick!
Buongiorno Quintiliano, buongiorno a chi ci ascolta, bentrovati.
Bentrovati, oggi Nicola è giornata di vigilia, del resto con queste gare ravvicinate è sempre vigilia,
sempre
quasi, no? Esatto,
vigilia.
Esatto.
È sempre la vigilia di Natale.
Esatto, vigilia del derby, caro Nicola, eh? Vigilia del derby,
no,
peraltro.
Mi ha fatto sorridere Simone, il nostro Simone di noi, giustamente ci manda la schedina, no? Per il nostro giochino.
Hai vinto,
che
eh?
Facciamo. Sì, ho saputo che ho vinto, sì. No, ma mi ha detto giustamente, dice Nick, un'altra schedina, dice neanche il tempo di, perché si è chiusa appena ieri sera la 29esima, se non sbaglio,
sì,
siamo
sì,
la 30esima. Insomma, esatto. È un calcio davvero nuovo, non avevamo mai vissuto.
Mamma mia, un'esperienza anche questa, insomma, rimarrà comunque negli annali,
gioca,
no? Col timbro. Sempre.
Solo il venerdì non si scende in campo.
No. Un giorno a settimana non si gioca, gli altri giorni tutti quanti, Nicola. Era,
cioè,
era
una bella notizia, quindi la voglio dare subito. Vai. È una battaglia che abbiamo portato avanti, avrei letto sicuramente che sì, oggi i tuoi amici della Lega, Federazione, tutta, decideranno sui nuovi orari. È molto importante, diciamolo subito, sembrerebbe che le parti siano d'accordo, dunque anche le TV ovviamente, insieme alla sì, Lega Calcio, tutte le componenti, e i nuovi orari dovrebbero essere fissati così, tre fasce, 16:45, 19:21:15, dunque ci abbassiamo per quanto riguarda soprattutto la partita serale di una mezz'ora, e può essere comunque comodo ed importante, perché davvero per tante persone era complicato seguire sì, le partite, anche il post partita magari, perché davvero si tirava troppo tardi.
E aggiungo
una
io
bella notizia,
esatto,
questa.
Aggiungo io, Nicola, c'era stata anche un po' non la protesta, però sai, anche i giornali, sai che devono chiudere, fanno un po' fatica,
certo,
a chiudere così tardi, e
certo,
poi anche la Federconsumatori, in effetti, dal punto di vista degli utenti, come dici tu, hai detto spesso, perché c'è gente che la mattina comunque si alza molto presto per andare al lavoro e non è facile resistere, no, stare svegli fino alla fine. Dopo una lunga giornata,
21:15 per le 11:30, la 11:20 la partita è finita più o meno, facendo due calcoli, aspetta, 21:15, 10:15, diciamo fischio finale del primo tempo, il quarto d'ora, sì, intorno dai, diciamo alle 11:20 la partita è finita, con gli interventi poi degli allenatori, insomma, dei commenti e le interviste, si arriva sono a mezzanotte un quarto,
sì,
è più accettabile la cosa.
Ci si allinea all'orario quasi da Champions, Nicola,
comunque,
no?
Comunque estate, si sa che di estate si dorme meno, c'è più difficoltà anche a prendere sonno, ma
esatto,
può andare bene, insomma, chiudere tutto quanto intorno a quell'ora, mezzanotte un quarto, dai.
Allora, ricordiamo subito, oggi è venerdì, quindi come da consuetudine ci sarà un balzo dal balza alla rubrica diciamo settimanale del venerdì, tra un po', quindi preparate anche al 340-5425-324 le domande, le curiosità al nostro Gianni Balzarini. E Nicola, possiamo già dire, no? Il solito giochino della vigilia, no? Quando gioca la Juventus, noi chiediamo ai nostri radioascoltatori intanto il primo marcatore, perché chi poi indovinerà sarà ospite, diciamo così, opinionista per un giorno, lunedì mattina. Una raccomandazione, la solita, mandate soltanto testuale, perché altrimenti se tutti i pronostici venissero fatti vocali sarebbe un po' un caos, soprattutto per Federico Rossi. Quindi intanto il primo marcatore e poi tre giocatori della Juventus cui voi vi affidereste.
Primo marcatore e risultato esatto.
È risultato esatto, primo marcatore e risultato esatto, che non è facile comunque. Primo marcatore magari uno, Nicola, può anche, però risultato esatto non è scontato.
No, l'ultima, anche il risultato l'avevamo preso, se non sbaglio, due o tre amici, ma avevano sbagliato il primo marcatore. Vabbè, no, è divertente però, dai.
E poi tre giocatori sui quali puntereste come, diciamo così, decisivi in generale, a prescindere dal marcatore, per la gara di domani. 340-5425-324. Nicola, ti voglio chiedere questo: in genere si dice sempre, no, il derby è una gara particolare, possiamo però dire che negli ultimi anni, anzi facciamo così, il derby di Torino è negli ultimi anni quello meno, diciamo così, equilibrato, possiamo dirlo.
Ma credo,
no?
Che sia forse uno dei meno equilibrati a livello internazionale.
Esatto.
Perché se andiamo a vedere gli altri importanti derby di grandi città, vediamo che non c'è tutta questa differenza. Ormai la Juve praticamente da 25 anni, credo, da 25-30 anni domina questa partita. C'è stata l'eccezione del derby vinto che 3 o 4 stagioni fa, là, quando andò in rete Quagliarella
nel 2015, 2-1, però era Torino-Juventus nell'era Cairo, Nicola, per essere precisi,
l'unica vittoria, credo.
Esatto. Praticamente 17
sì,
sconfitte,
la Juve era già praticamente con lo scudetto sul petto, insomma scendemmo in campo abbastanza tranquilli, ecco, forse con poche cattiverie, però no, credo che sia il derby con più risultati a favore di una delle due squadre della città.
Mai così sbilanciato, esatto.
Mai così sbilanciato, veramente. Gli ultimi derby combattuti furono quelli a metà degli anni 90. Il Toro di Mondonico ci fece qualche scherzetto, ma poi scavallata la metà degli anni 90, diciamo, dalla Juve di Lippi in poi è stato quasi praticamente un predominio nostro.
Guarda Nicola, oltre a noi ne ha seguiti ma tantissimi di derby anche il nostro Gianni Balzarini, e così inizia la nostra rubrica. Ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dicevamo con Nicola, Gianni, è vero che il derby teoricamente è una gara a sé, no? Però oggettivamente negli ultimi anni c'è un predominio, diciamo così, assoluto della Juventus.
Sì, beh, da quando c'è lo stadium il Torino ha conseguito 2 punti, mi sembra, all'interno della struttura nuova. Sì, diciamo che la differenza è piuttosto netta, anche se insomma, no, spendiamoci pure questo luogo comune, dai, che il derby è sempre il derby, per cui, e che il Torino in queste partite qua ha sempre dato il 200%, lo fanno un po' tutte le squadre, il Torino maggiormente perché sente ovviamente il peso, la pressione di questa partita, sente di dover quantomeno, qualora dovesse uscirne sconfitto, dovendo uscire con la maglia sudata, perché questo è quello che vuole la gente del Toro, no? E se poi arrivasse anche il risultato, è chiaro che sarebbe tutto ancora molto più bello per la sponda granata. E la Juve non fa di questa partita la partita della vita, fa di questa partita una partita insidiosa, perché le sue insidie le ha, nonostante i 41 punti siano valorato
di differenza
tra le due squadre, ma sarà la prima di una settimana in cui il campionato potrebbe prendere un certo indirizzo, perché poi ci sarà il Milan e poi ci sarà l'Atalanta.
Nicola, a te Gianni.
No, sono d'accordo, dobbiamo dire che negli ultimi anni noi impattiamo molto bene dal punto di vista anche un po', diciamo, di cosiddetta cattiveria con quello che andiamo a giocare in casa loro, che è anche il nostro vecchio stadio. Lì è più derby rispetto a quello che si gioca in casa nostra, l'Allianz Stadium. Quello è derby per mille motivi, perché noi ci riprendiamo uno spicchio della nostra curva, perché è quello stadio che conosciamo tutti e che amiamo tutti. Però sì, dai, vedremo, io già rimanendo proprio sul derby non li ho visti bene, ho visto bene la Juve, Gianni, dunque credo che almeno sulla carta in questo momento ci siano 2 o 3 gol di differenza tra le squadre.
Sì, beh, ma sicuramente, allora se la mettiamo sul piano tecnico è chiaro che la Juve è nettamente più forte, però
anche proprio condizione generale, direi.
Sì, ma io ho visto tutto Torino-Lazio dell'altro giorno e devo dire che vabbè, insomma, Torino si è trovato in vantaggio dopo 3 minuti con questo calcio di rigore, e poi c'è stata solo una squadra in campo, ma perché l'atteggiamento del Torino è stato inizialmente quello di voler difendere questo risultato troppo presto, e in secondo luogo quello di aver fatto crescere dentro di sé da un lato la propria paura di farsi sfuggire un risultato positivo, facendo accrescere l'autostima della Lazio, e il risultato è stata la logica conseguenza. È un Torino che mi sembra che dal punto di vista psicologico col cambio di allenatore non abbia trovato una grossa differenza, anzi forse secondo me dal punto di vista della mentalità ne aveva sicuramente più la squadra allenata da Mazzarri rispetto a quello allenato da Longo. Però, ripeto, però siamo di fronte a una partita anomala, a una partita nella quale tutto si può rimettere in discussione e le situazioni possono cambiare, considerando poi anche l'orario in cui si giocherà, perché addirittura adesso pare che verrà anticipato,
sì, l'abbiamo detto prima, sì, sì,
di un'altra mezz'ora. Adesso si saprà probabilmente a breve se già entrerà in vigore.
Ma già addirittura domani potrebbe accadere?
Potrebbe accadere già da domani, perché evidentemente sì. Sì, ma è una ricorrenza, no? Di quando del cambiamento delle norme in corso.
Esatto, ormai l'anno è questo, ormai, no? L'annata è questa, Gianni, dei cambiamenti in corso.
Sono corsi e ricorsi storici di cambiamenti in corso. Vabbè,
no, io pensavo dalla prossima giornata ormai.
No, si tenterà già da questa, si proverà già da questa. Non lo so se poi, sai, magari alla fine si conclude all'italiana, nel senso che è un compromesso, cioè non da questa ma dalla prossima, allora si cambierà l'orario. Considera che in questo caso, vabbè, sarebbe anche fattibile, perché comunque non ci sono trasferte da organizzare da parte dei tifosi, eccetera, quindi anticipare di mezz'ora l'inizio di una gara cambia ben poco per le società. Certo che se Sarri aveva sollevato la questione di dover giocare alle 17:15 per il caso,
sì,
se dovesse diventare ufficiale oggi, se dovesse diventare ufficiale che già da domani si anticipa di ancora mezz'ora, lo vedo abbastanza pirotecnico in conferenza stampa.
Esatto.
Gianni, vediamo, perché comunque dovrebbe arrivare questa decisione entro l'inizio della conferenza stampa. Per cui, diciamo che avremo materiale per parlare.
Gianni, la Juventus dopo la Coppa Italia tante polemiche, e poi invece in campionato 3 su 3. Come accennavi tu, bisogna anche vincere domani e fare quindi il poker, anche perché poi il calendario, almeno sulla carta, è un po' più favorevole alla Lazio. Quali sono le certezze della Juventus? Difesa a parte, anche se poi ha preso un gol, c'è qualcosina in più? Per esempio l'intesa Ronaldo Dybala, tanto per essere chiari.
Ma guarda, io credo che Genoa-Juve sia stata la sintesi perfetta di quello che voleva vedere Sarri. Magari oggi la domanda gliela faccio, visto che sono a Torino dopo 137 giorni. Nel senso che lui, quando si presentò il 20 di giugno, disse: voglio vedere nei primi 80 metri la mia Juve, negli ultimi 20 la fantasia. E citò. Guarda caso, Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Diciamo che la partita Genoa-Juve è quella in cui si è perfettamente compiuta la sua profezia. Ecco, si tratta di capire se questa è una base di partenza o se è stato un colpo di culo, ecco, detto proprio in termini in soldoni. Ecco, diciamolo, ogni tanto ci sta. Questo testimonia che il fatto che la Juve è vero, un calendario più difficile, ed è comunque a 4 punti di vantaggio sulla Lazio. Quindi nei confronti della Lazio è come se la Juve mancassero 8 giornate e non 9, nei confronti dell'Inter è come se ne mancassero 6 quantomeno, e quindi vabbè, al di là del riscontro aritmetico, io credo che come sempre accade, la Juve sia padrona del proprio destino. Cioè non devo guardare tutte che possono avere un calendario più o meno favorevole. Ma lei guarda se la Juve è quella che si è vista in queste 3 giornate di campionato, che hanno visto comunque un crescendo di rendimento, e faccio mie le parole di Sarri, anche se io non li avevo percepiti, dove ha visto degli ottimi segnali anche nelle due partite di Coppa Italia, però effettivamente se guardiamo la prima mezz'ora col Milan e la prima mezz'ora col Napoli, in campo c'era una squadra sola, poi dopo è andata come è andata. Allora io dico che la Juve non ha nulla da temere da qui alla fine della stagione.
Mi viene in mente, prima di rilasciarti a Nicola, Gianni, ricordo un post Roma-Juve, no? Quando Spalletti mi chiesero della Juventus, perché se la Juventus decide come e quando chiudere i campi.
Ricordo bene.
Ancora regge questa cosa.
Cioè è la più forte, ragazzi, inutile, è la più forte. Poi esatto. Questo non significa che le vinci tutte, non significa che è sicuro, certo, che vinci il campionato, ma sul fatto che la Juventus sia la più forte in Italia non ci piove.
Esatto.
Nulla da aggiungere, insomma, è importante domani comunque vincere, anche per mettere un po' di pressione alla Lazio, che gioca questa partita con il Milan in serata, e loro hanno oggettivamente un problema lì davanti con due giocatori.
Si
porti a casa la vittoria.
Io non considero nemmeno quella partita, non la considero.
Io ho la sensazione, ecco perché dico importante, cominciamo la nostra partita, poi ci accomoderemo e vedremo la Lazio, che ha comunque degli oggettivi problemi, ma secondo me è la squadra che ha comunque non ha smarrito l'entusiasmo,
ma no,
che
fa, no, ma no, ma
che
no,
fa girare no, testa e no. gambe, e dunque domani non è una partita, perché già qui a Roma no. No, ascoltiamo le radio, sembra un funerale annunciato per la Lazio, ma non è così.
No, ma perché? Ma no, come ritorno a Roma, ma perché? ma la Lazio, la Lazio ha assolutamente le risorse per far solo questa partita col Milan, ma non ci mancherebbe altro. Poi dopo, per carità, c'è un avversario importante, perché il Milan
giochi con Correa, Milinkovic, Luis Alberto,
che sta bene, le soluzioni.
Peraltro il Milan ha fatto un passo indietro nell'ultima gara rispetto a quella precedente.
Ogni partita fa anche un po' storia a sé, come si suol dire. Il Milan forse è andato anche a Ferrara pensando di fare la passeggiatina, e invece, anzi, vorrei spendere due parole ancora, come ho fatto su Twitter, di solidarietà per Vicari, perché mi dispiace tantissimo umanamente per questo giocatore, per questa autorete incredibile. Mi vengono in mente quelle di Nicolai degli anni 70, proprio una cosa pazzesca, che si è capitato proprio alla SPAL, proprio in una partita in cui poteva riagganciare un po' il treno salvezza, è veramente incredibile. Chiuso questo discorso, insomma, la Lazio ha una partita comunque importante, la Juventus ha la sua partita, la Juventus deve pensare alla sua partita contro Torino, ad una temperatura che sicuramente sarà superiore a quelle con cui, in cui ha giocato fino ad ora, ma la temperatura, ragazzi, c'è anche per il Torino, perché dopo è inutile tirarci a Torino.
Adesso com'è la situazione a Torino?
Ma guarda, qui a Torino adesso si sta abbastanza bene, c'è il sole, io sono strategicamente all'ombra e c'è quasi un'arietta fresca, ecco, non so quali siano le previsioni esattamente per domani, però non ci si nasconda sempre dietro un filo d'erba, cioè la temperatura è alta per la Juve, ma è alta anche per il Torino.
Non c'è dubbio. Gianni, prima di salutarti, domani sarà anche la partita di Buffon, mi riferisco al record di presenza.
Questa è una cosa che ci aspettiamo in
oggi
tanti.
Oggi ragazzi sono 19 anni, perché firmò il, che cos'è oggi, il 3 luglio?
Sì,
4 luglio.
3 luglio.
No, il 3 luglio del 2001. 19 anni. Ho letto questa curiosità.
Allora, si pensava fosse così anche contro il Genoa, non è stato così. Da Sarri puoi sempre aspettarti di tutto, per cui certo molte indicazioni portano da quella parte, e se così fosse, insomma, ci sarebbe il motivo in più. Lui tra l'altro in un derby aveva già celebrato il suo record di imbattibilità.
Sì, ricordo.
Quindi diciamo,
potrebbe essere simbolico, emblematico anche.
Potrebbe essere esatto, sì, simbolica anche questa scelta di giocare il derby per conseguire questo.
Lo vedo in campo.
Però guarda, importante che ragazzi, però anche qua si è fatta tanta prosopopea e tanto romanticismo, no? Ma se la Juve non fosse stata mandata in B, è da mo' che Buffon avrebbe superato.
Ma non c'è dubbio. Non c'è
con tutto
dubbio.
Il rispetto per un giocatore immenso come Maldini, questi sono gli intoccabili, no? Sono i giocatori trasversali.
Certo.
Maldini, Zanetti, Totti, Del Piero, Baggio, cioè, ragazzi, questi sono i giocatori che hanno fatto la storia. Però, ripeto, con tutto il rispetto per Maldini, se la Juve non fosse stata mandata in B e Buffon non avesse scelto di seguire la Juve in questa tournée che fece quell'anno, Buffon avrebbe ampiamente superato Maldini da tanto tempo.
Non c'è
dubbio. Tournée, mi è piaciuta la definizione.
Vissuta così, era come stare al seguito di Michael Jackson. Era come stare al seguito di Michael Jackson.
Una tournée.
Gianni, grazie, buona conferenza stampa, perché anche per te quindi è un ritorno oggi, no?
È un ritorno, infatti, no, e poi tra l'altro domani non sarò sugli spalti, quindi c'è un ricorso storico pazzesco, non è solo il primo derby a porte chiuse, ma il primo derby senza balzo dopo 20 anni.
Mamma mia. Okay. Ciao Gianni, grazie.
Ciao Gianni.
Grazie e buon lavoro Gianni.
Ciao.
Allora Nicola, a questo punto, prima del GR sportivo, 340-54-25-324, primo marcatore, risultato esatto, i tre giocatori sui quali puntereste per domani, e aggiungiamo a questo punto, Nicola, visto che l'abbiamo nominato, una letterina a Gigi Buffon. Caro Gigi, ti scrivo, cosa gli scrivereste?
Io cosa gli scriverei?
Dimmi la tua e poi diamo la linea a Federico.
Io gli scriverei che è stato un grande portiere, è stato forse il più grande portiere della storia, e che forse poteva pensarci ancora di più prima di andare a Parigi.
Ci avrei giurato che questo ti conosco troppo bene ormai. GR Sport, a tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Eccoci qua di nuovo in diretta, Quintiliano Giampietro in studio, Nicola De Bonis è collegato. Nicola, è stato intanto designato l'arbitro del derby, però non devi ridere, eh? Lo vedi? Arbitro Maresca, non è l'ex calciatore del più.
Posso ridere questa cosa, gli farà le corna, non lo so.
Se no, speriamo di no.
Posso ridere, insomma, che sarà Maresca per arbitrare il derby.
Senti,
in bocca al lupo,
non c'è dubbio. Senti, Nicola,
non è facile il mestiere dell'arbitro.
Vestiti un po' da Sarri, domani tu schiereresti lo
stesso. Allora mi metto una polo a maniche lunghe.
Con questo caldo direi di no. L'attacco, tu se stesse bene Higuain, gli daresti una possibilità domani?
Domani dobbiamo valutare un po' di cose. Questa credo che sia l'argomento più interessante. Se cercare magari di far rifiutare qualcuno e dare la possibilità a Gonzalo di provare dal primo minuto, però no, perché comunque certo. cambia il discorso, no? Primo minuto da subentrante, fai trovare una sessantina di minuti di campo, potrebbe essere un'ipotesi. Ieri abbiamo parlato anche di questo, ho coinvolto gli amici dicendo: ma ragazzi, ma se si dovesse trovare l'alchimia in questa maniera, no? Non dando punti
di riferimento
agli avversari, e potrebbe essere anche questa, no? Ovviamente una soluzione, però io credo che la Juventus, lo sai benissimo come la penso, abbia bisogno di Higuain, e credo che per diversi motivi possa essere anche la sua partita, se dovesse scendere in campo dall'inizio. E lì poi bisognerà capire, certo, andare a togliere Dybala in questo momento è quasi impossibile,
sì.
Dunque dovresti giocare un Paulino a sinistra, il Pipita e Cristiano, che comunque secondo me è un trio che può ritrovarsi sempre molto bene, anche per i movimenti, anche per il tipo di movimenti che ha imparato a fare Higuain, soprattutto in questa stagione. Abbiamo visto Higuain più adatto anche a dare una mano alla squadra, a dare una mano al centrocampo in fase di copertura. Dunque sì, aspettiamocela da carta Higuain, non rimarrei stupito.
Esatto, infatti Nicola, quello che dico sempre io, quest'anno Higuain, molti dicono giustamente no, però ha segnato pochi gol, però ragazzi, dico io, guardate le gare, perché lui è una sorta di regista avanzato, cioè come spalla di, è stato quasi più un assist man all'inizio,
no?
Esattamente,
meno
esattamente, fermo restando che se lo
abbiamo sempre.
Certo, se lo metti in condizione Nicola, poi sicuramente non ha dimenticato di fare gol, ma... e l'abbiamo visto.
Potrebbe essere una possibilità, poi lo capiremo con la conferenza stampa, che ovviamente gli verrà fatta la domanda, è che lui giustamente glisserà dicendo: cioè, domani mattina prenderemo la decisione, però lo tiene in seria considerazione. Secondo me ci sta pensando molto,
e io spero che giochi. Guarda che ti dico, Nicola, vabbè, io
però, anch'io spero,
io sono innamorato, quindi non faccio testo come te del resto, quindi
allora, mi auguro che giochi, gli farebbe bene anche per il morale, ritrovare il campo. Poi ieri ho visto un video sulla pagina Twitter della Juventus, dell'allenamento, con un suo gol davvero bellissimo. Insomma, Gonzalo credo che stia ritrovando pian piano la gamba, la determinazione, è più sereno dopo il periodo difficile che ha passato. E Gonzalo, per arrivare dove vogliamo arrivare,
siamo
tutti dove, abbiamo bisogno del miglior Pipita.
Primi due vocali, Nick, vai Fede. Vai.
Buongiorno Nicola, grande, posso dire una cosa? Questa sigla non ti si addice. Vogliamo l'altra, era molto più carismatica come te. Questa è un po' moscia. Un abbraccio da Barcellona.
La sigla, Nick, bisogna cambiare sigla qua.
Sì, vabbè, allora vedremo, dai, ci penseremo. No, mi piace molto, però dai. Ma sì, ma poi noi ci rinnoviamo, diciamo, semestralmente ci rinnoviamo anche come musiche, sigle.
Avanti.
Va bene, dai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Salvatore da Milano. Una domanda per Barzalini. Ma secondo lui quali sono i ruoli, e se vuole indicare anche eventuali giocatori fattibili che la Juve dovrebbe acquistare nel prossimo mercato estivo, cioè per migliorare la squadra e soprattutto per consegnare una squadra più sarriana con giocatori più adatti al suo gioco?
Allora Gianni non c'è più, risponde Nick.
Mi giri la parola bollente.
Sì, ma io posso rispondere se vuoi.
No, io credo che la Juventus stia lavorando ad un altro centrocampista. Non mi dite chi, come, quando e perché. E secondo me è un attaccante. Un centravanti, no, attaccante. E anche qui non mi dite dove, come, perché. Ci sono i nomi che circolano, li conosciamo. C'è Milik, sembrerebbe un po' position. E poi c'è anche questa ipotesi, non so se troppo fantasiosa o poco fantasiosa o assolutamente non fantasiosa, di Zapata, ma visti anche i rapporti ottimi con l'Atalanta.
Beh, staremo a vedere. Io tra l'altro aggiungo, Nick, sono d'accordo con te che serve sicuramente un centravanti. Tanto bisogna vedere Arthur come si inserirà, perché se lui fosse la mezzala ieri sera. Ma
attenzione sul centrocampista, attenzione, perché se
io ho visto De Poli
in una certa maniera.
Esatto.
Se Rabiot dovesse proseguire un percorso di crescita, Ramsey pian piano rinserirsi, potrebbe star bene anche così come il brasiliano. Non avresti, diciamo, puro un vice Bentancur davanti alla difesa con playmaker.
E potrebbero alternarsi proprio loro due, perché
però potrebbe farlo Arthur,
esatto,
magari
Arthur ogni tanto ha giocato in quel ruolo, anche se più mezzala di movimento. Nicola, io dico, aggiungo, Nicola, a mio avviso bisogna provvedere anche agli esterni bassi, perché stiamo vedendo
attenzione, ci mancherebbe
gli esterni bassi, perché quest'anno
ci mancherebbe, ma che il terzino, ma che, io immagino che torni Pellegrini.
Sì.
Che Alessandro rimanga, torni Pellegrini e stai messo bene a sinistra. Certo che poi se hai con a destra ne abbiamo, in teoria ne abbiamo.
Sì, 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 perché c'è comunque Quadrato che ormai di fatto lo è diventato.
Danilo
e De Sciglio, fermo restando che questi ultimi due, Nicola, ogni tanto qualche problema fisico lo accusano, no? Quindi non è che siano esatto.
Il problema che è più che altro la riflessione va fatta sui problemi fisici, giustamente, ma anche su Danilo, no? Perché comunque Danilo è un buon giocatore, credo, io non ho mai imparato a conoscerlo. Danilo è questo, può avere magari dei picchi, no, di rendimento in una gara, però è un buon giocatore, ma non è un grandissimo esterno, ma lo sapevamo benissimo, ne abbiamo parlato la scorsa estate quando ci fu, insomma, quella plusvalenza con Cancelo. Sapevamo bene un po', l'avevamo visto tante volte, è sicuramente un buon esterno con una mentalità prettamente brasiliana, e dunque sai benissimo che puoi correre dei rischi con Danilo.
Io non mi aspettavo di più, parecchi lo contestano, ma questo secondo me lui porta la sufficienza, ora lasciamo perdere in Coppa Italia, però la sufficienza bene o male, Nicola, la porta sempre a casa.
Danilo è quello, ripeto, può avere dei momenti anche in partita, nella stessa partita, in cui ci sono delle buone percussioni, cioè sono anche dei buoni recuperi alcune volte, però è il tipo di giocatore che può regalarti, comunque hai sempre paura, il timore che ti possa fare un piccolo errore, ecco.
Certo.
Non ti dà quella sicurezza. Allora, se vuoi rinforzarla, ti devi andare a prendere un esterno destro importante. Con questi pochi andrebbero praticamente a scalare, no? A essere le seconde e terze scelte, anche perché Quadrato anche inizia ad andare avanti pure anche con l'età, non è che è mortale Quadrato.
Esatto, e poi se potessimo sfruttarlo, diciamo, esterno alto, sarebbe meglio.
Io domani lo lascerei comodamente in panchina, guarda.
E poi all'occorrenza eventualmente farlo entrare nel caso in cui occorresse. Beh, non
sarebbe... metterei sì, che ti darebbe più soluzione anche davanti, no?
Sì,
dunque
sì.
Metterei Danilo a destra e Juan all'inizio magari in panchina, per poi, ripeto, poterlo eventualmente, se la partita non si dovesse sbloccare con la sua capacità di saltare l'uomo, potresti buttarlo dentro.
Beh,
non so poi se ovviamente se anche Douglas non sorgerebbe troppo il problema, però aspettiamo, perché se non sappiamo quale sarà il tridente è inutile azzardare.
Non c'è dubbio.
Ecco perché credo è che l'esterno vada anche a contare sul tridente, nel senso, Higuain probabilmente ci vuole un altro tipo di esterno con Higuain.
Sì, vero. Oppure se tu hai invece esterno alto Bernardeschi, che ti fa anche la fase difensiva.
Bravo.
Come esterno basso puoi avere ancora
e ci
capiamo al volo. Allora qualche messaggio, Nick. Primo marcatore Paolo Dybala, 0-2 il risultato, mi raccomando scrivete il nome, perché poi chi indovinerà sarà premiato, interverrà lunedì in diretta per
0-2
fare...
speriamo di no.
Sarebbe 2-0, infatti, perché giochiamo in casa. Dybala 3-1, facile per noi. Ciao Vito, siete grandi. Grazie. Buongiorno Nick, se si gioca alle 21.15 le partite finirebbero alle 23.05, gli orari potrebbero essere 17.30, 19.21. Che ne pensate? Carlo Alberto da Napoli. Carlo, l'abbiamo detto prima, stanno valutando e oggi potrebbero, appunto, la Lega potrebbe prendere questa decisione, Nicola, e di fatto far scattare già da domani il nuovo orario. Sì, se oggi decidono, sì.
No, io sarei contentissimo, però rimarrei stupito già da domani cambiassero tutto. Ripeto, non va, come ha detto giustamente Gianni, non si va a toccare il discorso legato al pubblico, alle difficoltà, no, delle persone, l'organizzazione per andare negli stadi, perché non essendoci il pubblico. Però sì, ma penso che forse finirà così.
Beh, alla fine credo di sì.
Credo che forse possa davvero finire così. Vediamo quello che accadrà. Sono curioso davvero.
C'è il derby di Barcellona che si può paragonare a quello di Torino. Mirko
sì,
D'Alegnan ha ragione.
Ha detto bene Mirko.
Ha ragione
Barcellona
Mirko.
Spagnolo, sì. È veramente simile.
Risultato 4-0. Primo marcatore De Ligt, puntare su Berna, Flash e Ramsey. Angelo da Nettuno, ricordiamo che De Ligt all'andata segnò l'1-0, che fu il primo gol, no, in maglia bianconera, Nicola, e da lì un pochettino la scossa arrivò per il giovane olandese.
L'ha detto anche ieri, ha lasciato un'intervista parlando proprio di quella partita, di quel gol, quanto gli abbia dato fiducia, no?
Sì.
Dai. 3 a... Potrebbe essere, chissà, sta talmente bene l'elite che tutto può succedere.
Mamma mia. 3-0. Pensa, Nicola, che la difesa della Juventus in questa ripresa è la meno battuta di tutta Europa. E infatti io mi ha dato fastidio quel gol che ha preso. Guarda, qualcuno diceva, vabbè, ma mi dicono era 3-0. No, non dovevi prendere nemmeno quel gol, perché io sono un malato della difesa, Nicola, perché lo sai benissimo che la miglior difesa è sinonimo di scudetto. 3-0.
Becca meno gol, porta a casa il trigo.
È così. 3-0, primo marcatore Bentancur, Valerio. Lo meriterebbe Rodrigo, però, Nicola, per quello che sta dando, per quello che sta.
Beh, sì, sarebbe bello proprio in questo splendido momento riuscire a segnare, anche sarebbe importante per Rodrigo.
Caro,
anche perché secondo me quella è un aspetto importante in cui deve crescere col tempo.
E in generale
gli allenamenti, cioè la capacità di essere più letale, più letale negli inserimenti, devi imparare ad attaccare di più lo spazio dell'area di rigore.
Devi fare un po' il
contizzare,
ma anche chedirizzare un po'.
Contizzare, cioè devi cercare di trovare quello spunto, quello un po' gli manca.
Anche perché, Nicola, in generale negli ultimi anni, diciamolo, la Juventus negli ultimi due soprattutto, sono mancati proprio i gol dei centrocampisti. Vi ricordo un anno che tira 7-8 gol.
Non è male di testa, ragazzi.
Sì.
Anche di testa, comunque alto fisicamente. Lo conosciamo, può essere anche di testa, può essere un'arma ogni tanto.
Caro Gigi, sono felice che un campione come te sarà per sempre legato al nome Juve. Voglio dirti che sono felice ed orgoglioso delle tue famose dichiarazioni post sconfitta in finale contro il Real, perché la storia del bidone al posto del cuore è emozione pura che va capita e gli stupidi che criticano non capiscono un beato nulla. Saluti Marco da Cesenatico.
Non era la finale però il bidone.
Esatto.
Il posto del cuore era
il ritorno della gara con il Real Madrid, quando ci fu quel calcio di rigore. Lo ricordiamo benissimo.
Ho perso la memoria.
Buongiorno a tutti. In base alle ultime prestazioni della Juventus per domani, penso che l'unica cosa per cui dobbiamo preoccuparci siano le condizioni climatiche. Se avverse con tanto caldo, potrebbero incidere sulla prestazione e sul risultato finale. Ciao da Yuri. Nick, prima di dare la linea a Fede, in realtà il Torino visto contro la Lazio farebbe stare quasi tranquilli, no?
Sì, però sai, ripeto, sono gli stimoli del derby, voglia di reagire, cioè, loro mi auguro, spero una cosa, che non picchino troppo.
Perché infatti una caratteristica degli ultimi anni, lo dicevamo anche in privato, no, Nicola?
Esatto, troppo.
Che forse è l'unica tra virgolette arma che possono avere negli ultimi.
Però alcune volte
è rischioso,
al limite, insomma, sono stati dei derby in cui ci siamo un po' arrabbiati perché l'atteggiamento, poi anche la Juve non è che togli la gamba, anche perché se tu la metti su questo piano con la Juve da sempre caschi male, Dici, caschi molto male, perché la Juventus è la squadra più provinciale del mondo. La Juventus, tu mi dici, da, mettiamola su quel piano, la Juventus è capace,
riesce
è
capace ad arrivarci
entrare,
su quel
di
piano
di far entrare 5 ambulanze dentro lo stadio, ma per DNA, capisci? Allora io riderei, come la storiella del cuore toro. A me fa tanto sorridere questa storiella del cuore toro quintiliano,
che secondo
allora,
me non
se
c'è
loro
più
hanno il cuore, se loro hanno il cuore, noi cosa abbiamo?
Che secondo
noi
me
abbiamo,
non...
abbiamo una bacheca straordinaria, giocatori straordinari che hanno vinto tutto, che quando scendono in campo è come se non avessero non vinto nulla, e quello non è cuore. Trovare il cuore per due partite l'anno siamo capaci tutti. Ripeto, essere provinciale, adattarsi all'avversario, quello è una caratteristica solamente della Juventus. E ma ti dico a livello anche internazionale.
Mi viene in mente la frase ieri di Buffon.
Sai chi è così? Scusami, sai chi è un po' così? Il Bayern Monaco.
Sì. Sì, esatto. Mi viene in mente la frase, poi do la linea alla regia, di Buffon ieri, 42 anni, che dice: io ho ancora il fuoco dentro, mi bruciano più, sono più addolorato quando perdo che felice quando vinco. Continuate a scriverci 340 54 25 3 24.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Tanti messaggi, Nicola, perché comunque Gigi Buffon prende il cuore dei bianconeri, no? Io lo so che tu, secondo te, quella piccola parentesi francese poteva evitarla, dai.
Sì, sì, ma dai, ma comunque una battuta, va bene così, dai. Si è accorto, insomma, che il suo habitat naturale era quello della Juventus, poteva continuare con la Juventus. Capisco l'orgoglio del grande campione, no? Che, tra virgolette, va a perdere, no? La titolarità. Però ha dato talmente tanto al calcio, credo, sì, che dal punto di vista della completezza, ripeto, completezza di portiere, sia stato veramente più grande della storia. Anche se io adesso magari qualcuno si... no, già tanti conoscono il mio pensiero.
Vediamo se la pensi come me, già lo so.
Io credo che per alcuni aspetti Angelo Peruzzi sia stato... se non avesse avuto tutti quegli infortuni, anche Angelo Peruzzi sarebbe stato, secondo me, proprio nell'elite assoluta dei più grandi portieri della storia del calcio.
Allora io la...
no, abbiamo avuto dei portieri straordinari,
sì, sì, per carità,
perché se pensa all'eleganza, all'intelligenza tra i pali di Nozov, Minchino, è difficile, dai. È difficile. Però come completezza, sì, secondo me lui è stato più forte di tutti i tempi.
Allora io dico questo, Nicola: parità di forma li metto sullo stesso piano, però poi devo votare Gigi, perché lui ha continuato fino a 42 anni,
sì,
e quindi quello
siamo,
fa anche la differenza, cioè è rimasto ad altissimi livelli malgrado l'età avanzata. E io ricordo che parecchi, anche colleghi, diciamo così, prestigiosi, l'hanno dato, lo davano per morto già 10 anni fa, eh. Questo, io non lo dimentico.
Anche per le caratteristiche di Angelo veramente in alcune occasioni abbiamo visto fare delle cose a Peruzzi, abbiamo visto fare tantissime, incredibili, a Buffon anche, però quella cosa di Peruzzi in quegli anni a me sono rimaste veramente nella testa.
No, concordo in pieno, concordo
aveva,
in pieno.
Purtroppo, ripeto, questo problema con la fascia muscolare bassa che l'ha tormentato, ricorderai, no?
Sì.
Insomma, Rampulla non era un numero 12, Rampulla era un titolare praticamente di quella Juve.
Esatto.
Perché Angelo ti dava garanzia per 23, 24, 25 partite a campionato, non di più.
Buona giornata a tutti, una sola importante domanda: rinnovo Dybala? Davide, ci sta lavorando la Juventus? Dybala diventerà, il caro Nicola, il simbolo della Juventus, questo si può dire?
Bisogna trovare l'accordo sui quattrini, perché ovviamente lui bussa e fa bene, a mio avviso, perché comunque è uno dei giocatori più importanti a livello internazionale, però la Juventus deve cercare anche di mantenere la sua identità da questo punto di vista, no? Escludendo ovviamente il discorso di Cristiano, un Cristiano che ci consente comunque, ripeto, oltre che di continuare a vincere, di essere il brand italiano più seguito, sì, su Instagram
il brand italiano più seguito, questa è una cosa clamorosa, è il terzo club della storia, perché primi però hanno iniziato in anticipo Real Madrid e Barcellona, quindi questo significa
capire, insomma, quanto anche Cristiano abbia pesato su questa crescita di questo marchio Juventus a livello planetario.
Eh sì, a livello mondiale, sì.
Vinciamo sta cacchio di coppa, per favore, basta.
No, non me lo dire, dai.
Chiudiamo sta veramente, ma chiudiamolo proprio, guarda. Cioè, veramente, io credo che lo sanno anche loro, lo sappiamo tutti, nel cuore, nell'anima, vinciamo sta benedetta, maledetta Coppa dei Campioni in una notte di festa, impazziamo, dice impazziamo, voglio sì. perdere la testa, Quintiliano, voglio perdere la testa.
Lo dici a me, figurati, io sono ossessionato.
E così sai che faccio, una settimana mi rivedo pure le finali perse, vabbè. Ecco,
no, quelle no, quelle no.
Me le rivedo, ah, me la rivedo, me la metto là, me la metto accanto, capito? Bello, birra ghiacciata, mi metto là, me la abbraccio tutta, me la sbaciucchio tutta argentata. Dico finalmente, maledetta sei mia. Ecco.
Non so voi, ma io quando ho visto tornare in campo Gonzalo contro il Lecce ho avuto un senso di rassicurazione, soprattutto in prospettiva. Cesare, beh, io non faccio testo, ripeto, su Gonzalo, io sono innamorato pazzo calcisticamente di
sì,
questo gioco.
Siete innamorati pazzi, però se le cose non vanno bene.
Sì, 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 no, per carità. Quindi
però
magari
vanno anche bene, secondo me, dunque non possiamo dire.
Certo. Buongiorno a tutti, però attenzione col brasiliano che si nutre male, troppi snacks già cominciano a tirare fango sull'acquisto. Sì? No, sul brasiliano Arthur, lui dice, no? Troppi snack già cominciano a tirare fango sull'acquisto. Giuseppe da Valdemoro.
È un serio problema per, nella storia dei calciatori, mangiare qualche snack.
Sì, però io lo smentisco.
A chi l'avrebbe scritto?
Io non so a quale giornale si riferisca, però invece no. Io lo smentisco subito, Nicola, Giuseppe, perché invece Arthur è un piccolo Ronaldo sotto il profilo della professionalità, perché ha il preparatore personale, il mental coach, invece è tutt'altro. Non so chi l'abbia scritto, francamente, ma se l'ha scritto qualcuno è palesemente in malafede. Lo dico perché l'ho letto proprio stamane un articolo su Arthur. Caro Gigi, in poche parole potrei solo dirti un grazie per ogni partita fatta con la Juventus, grazie per averci fatto innamorare di un ruolo che da bambino nessuno voleva fare nei campetti di calcio. Grazie per tutti i trofei che hai alzato fino alla bellissima Coppa del Mondo del 2006. Te ne manca una sola, la maledetta, che troppe volte ti sei visto passare davanti, specialmente quando la meritavi forse più di tutti. Provaci fino alla fine. Ciao da Iuri. È quello che diceva Nicola, la maledetta, chiamatela come volete, ma questo è. Nicola,
io aspetto la partita di Lione, con Lione, insomma, poi vedremo, perché comunque ragazzi anche lì dovremo arrivarci innanzitutto in buone condizioni a giocare quella partita, ma poi oltre a raggiungere Lisbona avremo comunque una situazione molto particolare, noi eventualmente giocheremo tre finali in pochi giorni.
Mamma mia.
E allora ti deve girare tante cose, devono stare al punto giusto, perché sennò diventa molto complicato. Tu
sì.
Magari vai a affrontare una gran big d'Europa ai quarti, una big d'Europa in semifinale, una big in finale nel giro di pochi giorni, in gara secca, ragazzi. Cioè, dove un episodio può cambiare la storia, rimani in 10, prendi due pali, cioè sbagli
gli scontri diretti, infatti tutto può succedere.
Cioè, può succedere di tutto. È una partita secca perché è bellissimo, però può succedere di tutto. Dunque, veramente. E mai come quest'anno quella fase finale, a parte fascino incredibile, ma non avrà un favorito. Non ci sarà favorito.
E lo può vincere anche l'Atalanta, per ipotesi.
La possono vincere, bisogna vedere come arrivano le squadre dopo tutto quello che abbiamo passato. Non c'è favorito, vedremo. Giochi la partita e vedrai come andrà, alla fine fare i conti.
E io aggiungo, Nicola, per quanto riguarda la Juventus, mi avviso, se riuscisse a chiudere il campionato prima, Nicola, e poi si concentrerebbe psicologicamente.
Basterebbe una squadra, quindi vedendo il calendario basterebbe una settimana prima.
Vabbè, sì, calendario che ce l'ho sotto mano.
Settimana prima, giochi l'ultima con la Roma, ne fai una specie di allenamento. E poi belli incavolati.
7 agosto, ricordiamolo.
Veramente con la rabbia, con la voglia di andare a Lisbona, che se scendi in campo in questa maniera gliene fai 4 al Lione.
L'Atalanta ha fatto una squadra con gli scarti delle altre squadre, i giocatori sconosciuti come Gosens, Adebur e Palomino, competenza, preparazione atletica, un allenatore che allenava i giovani, sono un mix incredibile che fa dell'Atalanta una squadra pazzesca, un mix di tecnica e agonismo, Maurizio da Torino. Però lì è un'isola un po' a parte l'Atalanta, Nicola, l'abbiamo detto in uno di questi giorni, no? Quando mi sono collegato da casa, bisogna vedere fuori da Bergamo. E fuori dal contesto, diciamo così, di Gasperini, se questi giocatori.
Gli ultimi anni ci dicono questo.
Esatto.
Gli ultimi anni ci dicono questo, ma su Gosens però non ho grossi dubbi. Se proprio vogliamo parlare di Gosens, che anche ieri comunque ha segnato, ma a parte quello, credo che sia veramente un giocatore completo. completo, Gasperini o non Gasperini.
Io tu,
acquisto, esatto, chi riuscirà a portarlo a casa.
Non so tu, Nicola, se abbia visto la gara della Roma ieri, no? Non lo so, io
no, non l'ho visto.
Allora ti
no.
dico, Nicola, uno che servirebbe, ma non da adesso, ieri ha avuto la conferma, De Paul è forte, forte.
De Paul è bravo, sì.
Ma è una mezzala completa, no. Nicola, fa completo. Tutto. Hai presente tutto?
Vale, c'ha, c'ha anche un bel piede.
Bravo, fa tutto, tutto.
Mm. Sì.
4-0, primo gol Bernardeschi, me lo auguro, devo dire la verità. Poi Ronaldo, Rabiot, Stefano, due Ronaldo e uno Rabiot, Stefano da Firenze. Ciao ragazzi, Enrico da Catania, domani finisce 3-0 per noi, primo marcatore a sorpresa Rabiot.
Anche questo
è,
anche
è colpa tua perché l'hai sponsorizzato e quindi ti seguono, capito?
Tutto,
no, ma io sarei con te.
Morale, esatto. Tutto morale, certo.
Pronostici non ne faccio.
Anche se non segnasse il primo, se segnasse
l'importante
gol,
è che faccia gol, sarebbe già importante per lui. Pronostici non ne faccio, sono scaramantico. Mentre su Danilo, beh, di brasiliano ha solo il passato.
Però vedi, Rabiot, no, sto pensando già martedì sera. Nel primo tempo è arrivata quella bella palla dalla, dalla destra, quello il suo quando ha staccato.
Sì, sì, sì.
È andato poco cattivo.
Sì, no,
poco convinto, era perfetta, la palla perfetta, scendeva bene, velocità perfetta per l'impatto. Si è alzato, ma la sensazione, no? Guardava, dico, ma cavolo, ma più cattivo.
Sì, esatto.
Che schiaccia la bella, è il primo palo, ce l'hai davanti il primo palo, invece gli ha tirato un po' in bocca a Perin.
Che poi lui ha anche il tiro, Nicola, lui ce l'ha il tiro, quindi
lì,
un po' di cattiveria agonistica.
No, e dai, ce l'hai, è una bella palla che ti scende perfetta, sali bene in cielo, gli dai un metro al difensore e schiacciala con più cattiveria.
Il gol preso contro il Genoa è super casuale. Quadrado limita l'entrata non tanto per il rigore, ma perché già ammonito rischiava il rosso. Sì, è casuale, però a me dà fastidio lo stesso. Angelo da Nettuno. Angelo, io sono un malato della, della miglior difesa, quindi però, ok, per carità, ci sta bene così. A me ha fatto impazzire Tacconi perché oltre ad essere forte era anche più pazzo, caratteristica importante per i portieri, specialmente sui rigori. Enrico, Nicola?
Stefano è anche lui, insomma. Ripeto, abbiamo avuto dei portieri straordinari. Poi è difficile fare la classifica, però Stefano è, insomma, è la Juventus, anni meravigliosi.
Beh, voglio ricordare anche una cosa, Nicola. Abbiamo avuto anche un certo Dino Zoff, così tanto per...
No, abbiamo citato prima, insomma, Dino, vabbè, ma Dino, Dino è, il, è la perfezione per alcuni aspetti.
Dimmi il tuo podio allora a questo punto, Nico.
Questo è complicato.
No, me lo devi dire.
Il podio è Buffon, Peruzzi e Dino Zoff.
Beh, pure io, Nicola, non perché l'hai detto tu, perché
Stefano, penso... Mi spiace che fuori Stefano, però Capitan Fracasso è stato straordinario, però se proprio mi costringi,
Beh, così, ecco,
c'è coloro.
Fermo restando e parliamo tutti di altissimo livello, non c'è
ma dubbio. Sì, ma è veramente complicato perché veramente stiamo parlando di portieri straordinari, senza dimenticare Anzolin, che è stato un grande portiere. Però ciao... diciamo dagli anni Matrel, Anzolin, Stefano, Dino, Stefano, ci inserisco Luciano Bodini, che è stato un ottimo secondo, Michelangelo Rampulla. Arrivando agli anni nostri ci metto Marco Storari, veramente ne abbiamo avuti tanti. Sia come primo portiere ma anche come portiere di riserva, veramente molto bravi. Forse l'unico fu quello sfortunatissimo Giancarlo Alessandrelli,
che fu condannato tra virgolette a una panchina eterna.
Quasi mai, una volta entrò in campo, poveretto, ne beccò 3 in 10 minuti da Vicenza. Una sfiga pazzesca, povero Alessandrelli.
E a me piace anche il nostro polacco, caro, l'attuale polacco, piace
e
molto.
Anche
piace molto perché è affidabile,
polacco,
è un portiere affidabile. Ciao a tutti, sono Donato da Sassuolo. Credo che alla pari con Gigi si possa mettere solo Superdino. Peruzzi grandissimo, ma un gradino sotto. Ciao e fino alla fine. Ciao. Buongiorno di nuovo, Giuseppe da Valdemoro. Lo ha detto Caressa ieri, cosa? Boh, non si sa. Buongiorno ragazzi, Guain oramai con la testa in Argentina. Guardate il gol di Ronaldo contro il Genoa. Tutti ad esultare e a correre verso Ronaldo e lui resta in panchina seduto e impassibile. Peccato. Forza Juve, Davide da Teramo. Io non concordo, perché nel caso in cui anche lui avesse deciso di andare in Argentina,
guarda, io credo che in quel momento Gonzalo si stesse preparando per entrare,
anche infatti, cioè
stava sistemando gli scarpini e credo i palastinchi
che poi può darsi anche che lui abbia già deciso, no Nicola, di tornare in Argentina, ma a mio avviso vuole lasciare un timbro importante, tanti già ne ha messi.
Mi sembra di ricordare l'immagine, però no, credo che si stesse preparando per entrare per entrare in campo.
Quindi magari
no, va bene, dai, sì, ma poi assolutamente no, Gonzalo è nel gruppo, gli vogliono bene tutti, lui vuole bene alla Juve, questo conta.
Senti questa, Nicola, caro Nicola, per la Champions ti prego, inizia a non chiamarla più maledetta, cominciamo a dire benedetta, un astrale come te queste cose dovrebbe saperle. Un abbraccio, Alfredo, da me. E allora
mio,
che dicono gli astri?
Saperlo, ho finito le lacrime dall'83 che piango.
Ma visto che sei un astrale, che cosa dicono gli astri, diciamo così?
Allora, siccome la Juventus è Scorpione.
Mamma mia.
È nato il 1 novembre, Scorpione, sì. Come me, io sono nato il 7 novembre. Si parla di un buon agosto per gli Scorpioni, chissà che cosa potrà significare, non lo so.
Il buono però... non mi basterebbe a me, conoscendo.
Parla di una bella estate però per lo Scorpione.
Ah, ecco.
E allora, che ne so, dai, prendiamo pure questa come
un auspicio, dai, un auspicio. La forza dell'Atalanta è Gasperini, uno che ha riportato sul campo il grifone in Europa. Probabilmente all'Inter era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Mirko da Legnato, concordo su
Gasperini,
questo.
Gasperini. Vederlo alla Juventus, potrebbe essere, insomma, affascinante, sì. Devo dire, oggettivamente affascinante.
Sì, non c'è.
Anche se, ti dico con grande sincerità, a me Gasperini è terribilmente antipatico.
Non solo a te, Nicola, diciamo che non brilla per simpatia.
Antipatico.
Non brilla per simpatia, però no,
mi piace in certe sue reazioni post partita. Alcune volte è stato molto antisportivo. Non mi piace.
Sì, lo ricordo anche nella finale di Coppa Italia dello scorso anno.
Alla Juve si possono migliorare tutti.
Vabbè. Lui peraltro c'è nato alla Juventus, quindi diciamo
ma
così
sì,
che
conosce l'ambiente,
quindi...
l'ambiente, la storia, è stato un ottimo allenatore delle giovanili, non scherziamo.
Poi tra l'altro, Nicola, mi viene in mente una cosa, no? Che in genere le grandi squadre d'Europa giocano tutte con la difesa a 4 e la particolarità di questa Atalanta è che invece riesce a giocare bene, a correre con la difesa a 3. Cioè lui è incredibile. No, questo è un aspetto importante a mio avviso, perché dicono tutti che le grandi squadre non ci gioca nessuno con la difesa a 3. Guarda l'Atalanta.
Questa è anche una storia che io sinceramente non ho mai capito più di tanto. Se hai dei giocatori con certe caratteristiche, i tuoi esterni ti fanno un ottimo lavoro.
E quello è fondamentale.
Tu puoi giocare anche a 3, ma cosa c'entra?
Quello è fondamentale.
Se non fosse in fase non possesso, stai a 5-10.
Hai due
calciatori sulle fasce che hanno quella capacità di poter ripartire anche. C'entra poco. 4 a 3, secondo me.
Prima del break, pronostico: vince la Juve 1-0 con rete di Dybala. Tanto per cambiare, Nicola. Poi non fa mai dei gol banali ultimamente, no, Paolino? Nick,
ma poi non li ha mai fatti banali. Sono sempre delle perle, davvero. Quel mancino, ricordo i gol di Dybala quasi tutti. Insomma, comunque, io non ricordo un gol banale di Dybala. Insomma, sempre qualcosa di bello in coordinazione, in capacità di calcio.
E quest'anno
ricordo anche dei bei diagonali, no?
Sì,
ricorderai
sì.
Con la Roma, con il Milan qualche anno fa.
Quest'anno ha qualcosina in più nella testa, Nicola, a mio avviso. Oltre
ma sì,
a tutto il resto
è il migliore di sempre,
penso anch'io, perché si è preso un po' quasi a degli atteggiamenti alcune volte da leader, cosa che gli veniva invece contestata negli anni precedenti. Invece secondo me lui ha avuto una scossa e malgrado la presenza di Ronaldo, che l'anno scorso forse Nicola ha sofferto, quest'anno invece lui si sta prendendo, ci sono stati
credo senza forze, credo che l'abbia sofferta lo scorso anno.
Esatto.
Per diversi motivi.
Break, a tra poco, non lasciate Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Fino alla fine, Nicola, ti leggo una cosa e mi dici cosa ti viene in mente. De Ligt 20 anni, Kulusevski 20, Demiral 22, Arthur 23, Bentancur 23, Dybala 26. Cosa significa?
Significa che stiamo lavorando per ringiovanirci, come giusto che sia. Dunque, sono tutte ottime manovre che ci consentiranno di essere protagonisti anche i prossimi anni.
Pensare poi, che il big dovrebbe essere un 26enne, cioè Dybala, che poi ne compirà 27 a novembre.
Poi giusto, certo, abbiamo comunque il prossimo capitano probabilmente che avrà 26-27 anni, una squadra complessivamente giovane, e poi dovremo ovviamente pensare al post Cristiano. Ah, per beh, non c'è. L'attacco.
Sì, sì, sì.
Immagino che già la Juventus
stia lavorando.
Ma ci stia pensando, evidentemente, perché credo che sia giusto. La bisognerà ristrutturare, no? Quando Cristiano andrà via, bisogna un po' ristrutturare la Juventus.
Nicola, sai dove ci trasferiamo adesso? Direttamente alla Continassa, dove c'è il nostro Giovanni Albanese. Ciao Gio.
Ciao ragazzi, come state?
Tutto a posto,
ciao,
tu?
Ciao. Buongiorno.
Bene, bene, bene.
Nicola, voleva sapere innanzitutto che tempo fa lì a Torino, che tempo fa?
Ma guarda, oggi sembra sereno. Le previsioni meteorologiche avverse sono relative a domani pomeriggio, vedremo, perché qui di tanto in tanto viene giù un po' di pioggia e l'umidità diventa un po' fastidiosa, ancora di più in quelle ore pomeridiane in cui domani si dovrà giocare una partita difficilissima, quindi insomma speriamo il tempo regga per adesso.
Nick, a te Gio.
Speriamo, ma sul discorso dell'umidità ovviamente c'è, se dovesse piovere c'è la possibilità che ci sia un'umidità altissima, evidentemente quello è peggio, l'umidità è sicuramente, lo dicevamo l'altro giorno con Giovanni, è molto peggiore rispetto al sole, no? Che ti spacca sopra la testa a mezzogiorno, ma l'umidità è ancora peggio. Per un atleta, e dunque speriamo, non lo so, comunque ripeto, va a condizionare entrambe le squadre eventualmente, dunque è inutile che sta qui a darci le mazzate da soli su. Ecco. Avete capito?
Giovanni,
vedremo, non lo so, vedremo.
Le ultimissime, Giovanni, intanto oggi parla Sarri, ovviamente alla vigilia, le ultimissime rispetto alla squadra?
Ma guarda, oggi rientreranno quei giocatori che ieri hanno usufruito di un giorno libero, utile per rifiatare, per ricaricare le batterie in un periodo in cui le partite sono già state tante e sono state spese tantissime energie psicofisiche. Siamo ormai verso la conclusione del post preparazione, quindi le partite cominciano adesso a diventare un po' più complesse, specie per la Juve che ha affrontato anche le due gare di Coppa Italia, quindi insomma siamo già in una fase in cui effettivamente si sta meglio sul piano della condizione, però la fatica comincia a farsi sentire. Quindi Dybala e Ronaldo hanno riposato nella giornata di ieri, così come Pjanic, che dalla ripresa è sempre stato titolare. Io credo domani possa essere l'escluso dal primo minuto, ma questo non cambia, come dire, la considerazione di Sarri nei confronti del giocatore. Credo sia una rotazione più che normale, dovuta anche al fatto che Ramsey sembrerebbe star bene e quindi poter garantire quantomeno 60 minuti utili per fare delle scelte diverse dal primo minuto. Senza ancora, a quel punto dovrebbe andare in regia. Io credo, per il ruolo di mezzala sinistra, continui ad essere favorito Rabiot, perché a sensazione Matuidi è comunque quella soluzione eventuale in corsa, non solo per il centrocampo ma soprattutto per le corsie esterne di difesa, perché comunque ricordiamoci che siamo comunque in una fase di emergenza in cui Cuadrado è terzino destro e non ci sono altre soluzioni al momento, e Danilo è l'unica soluzione a sinistra e non ci sono altre soluzioni al momento, quindi all'occorrenza Matuidi potrebbe finire sulla corsia sinistra.
Anch'io lo penso, guarda, ne parlavamo prima.
È uno, appunto, quindi
sì, no, dicevamo attenzione me, magari a Danilo e a Matuidi magari a sinistra, ecco. Danilo che va a destra e magari il Cuadrado lo tiene arma per tenerlo alto, no? Ecco, potrebbe essere.
Io credo in questo momento Matuidi possa essere candidato a rimanere in panchina dal primo minuto, perché poi quella carta utile per rimescolare
ti dà soluzioni, insomma.
Sai, in questo momento i cambi che ti danno soluzioni diverse sono fondamentali, secondo me, anche perché i 5 cambi abbiamo capito che forse non sono tutti utili o comunque funzionali a mantenere un equilibrio. Piuttosto un giocatore che ti consente di sparigliare nuovamente le carte, magari come dire, in panchina ti dà maggiore sostanza, no? Per quelle che potrebbero essere le scelte in corsa. Quindi ripeto, mi pare Rabiot possa essere in vantaggio su, su Matuidi. Per il resto poche sorprese, anzi l'unica questione è relativa all'attacco, dove credo Douglas Costa possa partire titolare rispetto a Bernardeschi.
Ah, ecco. Pensi che parta lui?
Interessante.
Interessante.
No, ne mando il quello che trapela, insomma, qualcosa. Perché ieri ho visto anche quel gol, quel bellissimo gol che ha fatto in allenamento. Insomma, sta crescendo. L'escludiamo il Pipa dal primo minuto?
Ma guarda, io adesso voglio fare più un ragionamento razionale. Da escludere al 100% no. Però è un giocatore che è rientrato e nel frattempo non è che abbia avuto chissà quanto tempo per allenarsi o distanziare una partita e l'altra. Quindi è un giocatore che deve acquisire la condizione partita dopo partita, giocando ogni tre giorni. Forse non è il caso di forzare la mano in questa fase, che per lui è comunque delicata perché è un po' infortunio.
Sì, ma anche per il discorso della buona alchimia, no? Sì, della buona alchimia lì davanti in questo momento, un allenatore.
Sì, c'è andato così,
si creano queste soluzioni, cerca di cambiare il meno possibile, comunque ci può stare.
Chiaro. Poi sai, magari la sorpresa è dietro l'angolo, Però ti dico, visto il rendimento che in questo momento ti vanno a garantire Ronaldo, Dybala, piuttosto li fai riposare un attimo in più in settimana, quindi anche questa settimana hanno avuto un giorno in più di riposo, e magari nella ripresa tiri fuori qualcuno. Secondo me, dopo l'uscita di scena a Marassi di Ronaldo, questa volta toccherà Dybala, e hai sicuramente due carte in avanti. Devo dire, il reparto avanzato è davvero quello che in questo momento sta meglio, per quanto meglio, riguarda per soluzioni, alternative.
Certo.
Quindi,
Ma mi togli una curiosità, perché ieri abbiamo visto appunto che sono stati concessi, è stato concesso un giorno di riposo ad alcuni calciatori, no? Dunque,
sì.
Riavvolgiamo il nastro, si gioca martedì sera, la Juve poi fa un lavoro defaticante che ha giocato mercoledì e poi viene dato il giorno di riposo. È una cosa un po' particolare, se ci pensi.
No, in realtà no.
Io non ricordo che, diciamo, nell'epoca Allegri accadesse questa cosa.
Però il periodo è particolare, in mio avviso.
Sì, ma a me mi ha fatto pensare, perché dico, si sono riallenati, anche se leggermente, il mercoledì, e poi il giorno dopo viene dato il giorno di riposo. Non il giorno post partita, avete capito? No?
Sì, certo.
Ma sai, c'è sicuramente un recupero grazie al defaticante il giorno dopo della partita, e poi se i parametri ti dicono che è meglio riposare, chiaramente concedi un giorno in più per
sì, ma io credo che ha detto bene Quintiliano, credo, perché credo già che questo accada proprio per l'anomalia che stiamo vivendo.
Perché di fatto non si possono allenare più di tanto tra una partita e l'altra. Forse preferiscono, almeno per alcuni, il recupero con il riposo. Credo che valga ragione.
L'avevamo detto, mi ricordo, con Giovanni, ieri o l'altro ieri, avevamo detto quanto è importante quello è il riposo in questo momento, soprattutto. No?
Magari recuperano meglio così.
Rilassi tutto, rilassi la testa, rilassi i muscoli. Diventa fondamentale per recuperare. Sono d'accordo.
Senti,
assolutamente sì, fondamentale, e credo anche, però non vada dimenticato che anche nella prima parte di stagione di tanto in tanto per qualcuno veniva previsto non un riposo effettivamente, però magari un allenamento personalizzato di settimana in settimana, e poi regolarmente quel giocatore scendeva in campo, quindi no, non la trovo una cosa assurda. Chiaro è che, come diceva Quintiliano, questo calendario ti impone anche delle cose che magari non sono solo
anomale. Sì, esatto. Giovanni, un radioascoltatore ci ha mandato un messaggio, sostanzialmente ci ha chiesto a che punto è il rinnovo di Dybala.
Ma è al punto che c'è la volontà da parte del club e c'è la volontà da parte del giocatore e dunque del suo entourage. Deve esserci un incontro per sedersi intorno al tavolo e definire quello che sarà un futuro importante per il giocatore, perché la Juve lo mette al centro del progetto. Ha già la maglia numero 10 sulle spalle, che sappiamo benissimo non è
una maglia qualsiasi
come le altre in casa Juve. è comunque un simbolo anche per le nuove generazioni, Paolo Dybala, e quindi il rinnovo come dire, prevede una certa centralità non solo per le dinamiche di campo, dove inevitabilmente, e lo stiamo vedendo nelle ultime settimane, lui accanto a Ronaldo può sicuramente fare grandissime cose, ma per certi versi è anche, rappresenta anche una centralità su altre vicende commerciali e quindi di extracampo. Detto questo, io non credo un rinnovo del genere si possa fare in un giorno, serve un attimino di tempo. Sappiamo che la società fino al 30 giugno è stata impegnata in determinate operazioni che comunque sono state delicate e hanno avuto necessità di massima attenzione, e adesso si passerà ai rinnovi, quindi secondo me non mancherà molto. Il fatto che ci sia la volontà dall'una e dall'altra parte mi fa pensare che insomma non è una questione che può mettere
dei... Sì, ma si troverà una soluzione,
è una questione
anche...
che serve...
No, c'è anche Adidas di mezzo, no? E dunque credo che si troverà una soluzione che vada, no, che vada
ci comunque... Ci sono però tante cose di mezzo, e credo questa sia una vicenda che avrà la necessità di un po' di tempo, di un po' di calma, sì, da parte sì, di sì, tutte... Sì, le anime che chiederanno intorno al tavolo, perché la soluzione ripeto c'è la volontà di tutti, e quindi io non è in questo momento, il mio dubbio non è relativo alla soluzione, perché si troverà in ogni caso, però vista la centralità del giocatore per tanti anni è chiaro che servono dei ragionamenti futuristici che insomma non si fanno in 4-4-8, no? Servirà un po' di tempo per fare bene questo rinnovo, annunciarlo in un certo modo, e quindi insomma serve un po' di pazienza. Nel frattempo ci godiamo un Paolo Dybala in forma straordinaria,
sì.
Che ripeto, ben presto sarà oltremodo al centro del progetto Juve per il futuro.
Esatto.
Sì, comunque dai. Io ripeto, secondo me troveranno l'accordo.
Ma sì, certo.
Tutte le parti, c'è lo sponsor tecnico che ha il suo peso, insomma sono tante cose da mettere sul tavolo, che però diciamo potremmo, tra virgolette, potrebbero un po' snellire la Juventus, no? Nel senso, dal punto di vista proprio dell'ingaggio del calciatore. Credo che si troverà un punto d'accordo.
Ah, per forza, perché stiamo parlando del futuro leader, l'ha detto adesso Giovanni, quindi insomma si deve trovare.
Però,
per forza.
Ragazzi, giusto per essere chiari, non c'è stata una fase in cui non si è trovato l'accordo. Semplicemente il periodo della pandemia ha un po' bloccato i trasferimenti e questo ha complicato ulteriormente le cose. La Juve col Fenturage aveva già accennato il discorso del rinnovo, si è capito che c'è la massima volontà da tutte le parti di fare questa operazione. Ripeto, sono state settimane delicate per altre priorità, adesso arrivano i rinnovi e quindi la vicenda Dybala sarà affrontata nei tempi e nei modi dovuti,
giusto.
Con chi cura.
Non ci sono mai state frenate, non ci sono solamente
no,
trovate
ecco,
le parti,
non,
ecco appunto.
Sì, è solo un appuntamento che ci si è dato,
che è stato rimandato, certo.
A tempo indeterminato, perché poi comunque l'emergenza non dobbiamo dimenticarla, fino a qualche settimana fa i trasferimenti internazionali non erano così semplici. Il fatto però che c'è la volontà da tutte le parti, diciamo, non fa sì che questa situazione si possa gestire con la massima serenità che serve, perché è un rinnovo comunque importante per tutti, per il giocatore che a quel punto potrebbe firmare un contratto a vita con i colori bianconeri, e il club che non propone un contratto a vita a chiunque, e quindi insomma è un'operazione tanto delicata che sarà secondo me comunicata nei tempi e nei modi giusti, e quindi non c'è una paura o non c'è stata una frenata o un disaccordo tra le parti, c'è stato un discorso accennato che sarà ripreso, credo, ben presto, considerando che il periodo della pandemia si è concluso, almeno in Europa, o si è concluso in parte, no? Cioè, almeno in Italia lo stiamo cominciando già a lasciare alle spalle, e per quanto riguarda il resto non credo ci possano essere grossi problemi.
Non c'è dubbio. Giovanni, buon lavoro e grazie.
Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao Giovanni. Ciao, Giovanni. Del resto, Nicola, quando stai parlando del futuro della Juventus, un po' più di tempo ci vuole, magari, come dici tu, tra uno sponsor eccetera si riesce a trovare anche l'accordo sotto il profilo economico, perché la Juventus, come sappiamo, vuole diciamo così instaurare una politica degli ingaggi controllati, diciamo così, tranne per alcuni top player, ma è giusto che sia così, no?
Ma sì, perché se vuoi essere al top a livello internazionale come lo è adesso, evidentemente bisogna avere un tetto, certo, sugli ingaggi, ma poi ci sono situazioni speciali, definiamole così, no?
Ah sì.
Perché se ti vuoi rinforzare, poi non so, andare a prendere un calciatore da Barcellona, da Real Madrid, insomma, da grandi club, da Liverpool, devi da quel punto di vista stare almeno alla pari,
allo stesso livello,
può avere
sì.
un progetto super affascinante, un progetto super futuristico, però i calciatori vogliono far cassa.
Nicola, ma
sappiamo com'è la storia, non è inutile stare qui a spiegarlo, no? Hanno una carriera comunque relativamente breve e i top vogliono raccimolare il più possibile.
Ma non c'è dubbio, anche perché insomma adesso
noi umani non possiamo comprendere questo.
Esatto, anche perché Nicola, è normale che magari il suo agente chieda un po' di più per poi trattare ed arrivare di fatto alla cifra che poi
questo dipende da tanti fattori,
le contrattazioni
è tutto cioè soggettivo, poi del calciatore, delle parti in ragazzi, non è solo il discorso del calciatore, ok, ma è il discorso del procuratore,
soprattutto quello.
Il procuratore condiziona, perché io, Nicola De Bonis, a 23 anni mi chiama, facciamo un esempio, il Valencia mi offre 10 milioni l'anno, no? Ok, il giorno dopo arriva la telefonata che la Juventus, il Milan, non so, vabbè, no, il Milan no, adesso Juventus, Barcellona me ne offrono 5, un quinquennale da 5 milioni di euro. Ma io non ci penserei due volte ad andare comunque a Barcellona, cioè alla metà dell'ingaggio, perché andrei a giocare al Barcellona. Ma là entra in gioco il procuratore, perché De Joe, lo squalo,
sì,
deve guadagnare.
Ma è così.
E dunque lava il cervello al calciatore e lo indirizza verso Valencia.
Ormai è così, Nicole. I procuratori, diciamo così, quando si dice che un po' hanno in mano, tra virgolette, il calcio.
Perché il signore, lui guadagna, perché è soprattutto loro che indirizzano.
Esatto.
Lo so perché ho parlato con tanti calciatori.
Anche con procuratori vecchio.
Procuratori, calciatori, tanti ex calciatori, ma sono fondamentali. E dunque lui, ripeto, facendo questo esempio, ti spinge comunque, perché a lui, sinceramente, sì, gli può interessare dalla tua carriera, ma quella è la sua professione.
Lui
deve portare quattrini in cassa, e i quattrini in cassa li guadagna con gli ingaggi dei calciatori, firma per 10 e lui si prende, non so, il 25%.
Dal 10 al 20%, dipende dall'agente, al procuratore.
Questo è il ruolo che io abolirei.
Lo so.
Sì. Io ad un certo punto li abolirei.
Se parli con Pasqualin qualche giorno, guarda Nicola, una mattina chiameremo Pasqualin, ce lo faremo dire.
Ad un certo punto non li farei più entrare nella stanza della trattativa.
Lo so, infatti.
Li terrei fuori. Perché vanno, secondo me, troppo a condizionare.
È così. Nick, ma tu ci saluti, no?
Io vi saluto, ragazzi.
Allora, facciamo così, mi dai il pronostico, il primo marcatore, prima di lasciarci?
Pronostico, primo marcatore 3-0, 3-0, no, 2-0. 2-0 Higuain.
Bene, benissimo. Allora, Nick, ti ringrazio, buon weekend, buona gara, e ci sentiamo lunedì con tutti. Ciao, Nick.
Ciao, Nicola. Buon weekend a tutti, ciao ragazzi, ciao.
GR Sport.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Prova ad andarsene in dribbling, in linea di fondo, cross in mezzo, rete, ha segnato la Juventus, ha segnato Alexandro sull'assolo dalla linea di fondo di Federico Bernardeschi, che è andato al traversone in mezzo, è praticamente a porta vuota. Alexandro col piattone ha messo imparabilmente alle spalle di Salvatore Sirico.
Uscita bassa, poi ancora Dybala per Pjanic, ancora Hart, ancora Pjanic, infila in porta il pallone, il derby è bianconero.
E ha perso la palla rincorna, possibilità per Dybala, 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 Paolo Dybala. Dentro per Higuain, si gira Higuain con il destro e il pipita, 1-1 al 47.
Lui Benassi ci mette la gamba, ma ancora Pjanic, altro tocco dentro verso Higuain, Higuain, il pareggio della Juve con Higuain al minuto 92. La gioia di Higuain, ha trovato il pallone giusto davvero, spietato.
I tifosi del Torino che soffrono, i tifosi del Juventus anche, ma la conclusione di Higuain,
Gonzalo, il pipita, Higuain, un gol pazzesco del numero 9.
Secondo palo, salta Cuadrado, poi la rimette Higuain, rete, ha segnato la Juventus, ha segnato De Ligt esattamente al minuto 25. Nel corso del secondo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico Grande Torino.
E queste sono le emozioni degli ultimi derby. Ricordiamo insomma che nell'era Cairo 17 sconfitte su 21 per quanto riguarda il Toro, due pareggi entrambi 1-1 per quanto riguarda il Torino, gli unici due punti raccolti dallo Stadium. Ricordiamo lo Stadium della Juventus, prima Juventus Stadium, da qualche anno Allianz Stadium dal 2011, quindi diciamo così che c'è una superiorità schiacciante dei bianconeri. Tra poco peraltro, dopo il prossimo break, fino poi a chiudere la trasmissione, rivivremo un po' di derby del passato, no? Giocheremo questo derby, ma anche ne rivivremo qualcuno del passato con due grandi ex, due, secondo me, due fuoriclasse del Toro, uno, e della Juventus l'altro. Ciao a tutti, vi racconto un episodio della pazzia di Tacconi. Juventus Avellino, Stefano giocava con i campani, venne a prendersi il pallone sotto la curva Philadelphia. Philadelphia grande tacconi Pietro da Torino. Scusate, parlo della questione Arthur, del fatto che non cura l'alimentazione. Giuseppe, io Giuseppe ti ripeto, ho letto proprio stamane invece che Arthur, il neo acquisto della Juventus, ricordiamo che arriverà in bianconero a settembre dal Barcellona nello scambio con Pjanic, 23 anni, io invece so che lui è una sorta di Ronaldo sotto il profilo professionale, perché si cura molto il corpo, quindi anche l'alimentazione, cura la mente perché aumenta il coach personale. Quindi io so tutte cose, non so chi l'abbia scritto, francamente credo che non sia vero. Anche io sono di novembre, Nicola ad agosto ricomincia a lavorare, quindi vamos fino alla fine, saluti da Londra, ciao. Intanto dalla Spagna arriva una notizia che forse è una provocazione: Messi rompe con il Barcellona, via gratis l'anno prossimo o solo una provocazione? Secondo i media spagnoli l'argentino ha interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto, potrebbe anche essere una mossa per spingere l'attuale giunta alle dimissioni. Sappiamo benissimo che i problemi del Barcellona quest'anno sono stati di natura societaria, è stato cambiato anche l'allenatore, da Valverde si è passato a Setién, e questo devo dire mi fa anche pensare che il Barcellona rischi in Champions League il ritorno contro il Napoli, perché a mio avviso questa squadra non è proprio al 100%, è chiaro che hanno sempre Messi, no? E l'Arguero, rispettate e ascoltate la trasmissione sportiva della notte di Cadena Ser, la prima radio spagnola, l'ha lanciata come una bomba: Messi ha sospeso la trattativa per il rinnovo col Barcellona e l'anno prossimo, quando sarà in scadenza, andrà via, o almeno ci sta pensando, o almeno questo è ciò che si pensa. La notizia in Spagna ovviamente ha avuto una gran ripercussione, però la lettura va approfondita. Leo Messi poteva andare via gratis già ora, però avrebbe dovuto avvisare il Barcellona prima della fine di maggio, a un mese dal 30 giugno, la scadenza naturale del contratto. Eravamo ancora in pieno lockdown e spostare un calciatore che tra una cosa e l'altra guadagna oltre 100 milioni di euro lordi all'anno non è così agevole. Così la scadenza è passata e da più parti in Spagna si è parlato di contatti tra la famiglia Messi e la dirigenza del Barcellona per allungare il contratto in scadenza nel giugno 2021. I Messi non hanno mai confermato la cosa. Staremo a vedere. Certo, io dico sempre una cosa: quando si fanno i paragoni tra Messi e Ronaldo, io credo che Messi avrebbe dovuto, anzi dovrebbe, perché ancora fa in tempo, cambiare squadra, perché a mio avviso quando vai a confrontare Ronaldo e la pulce argentina, dalla parte di Ronaldo c'è il fatto che lui ha vinto dappertutto, a partire dalla sua patria Portogallo, in Inghilterra col Manchester United, per non parlare poi del Real Madrid, di cui è diventato una sorta di simbolo malgrado la squadra spagnola sia piena sempre e comunque di fuori classe. Quindi questo per esempio è un cruccio, a mio avviso, se Messi non dovesse cambiare casacca, a mio avviso è un cruccio che si porterebbe per tutta la vita. Altro punto nel paragone tra i due, a mio avviso, è la nazionale, perché Messi in nazionale finora non ha mai vinto nulla. Qui mi viene in mente invece il paragone con Maradona, che io ritengo, io personalmente, il più forte giocatore della storia, più forte giocatore della storia, che non solo ha vinto a Napoli dove non aveva vinto nessuno trascinando il Napoli, ma poi è stato determinante anche in nazionale. Qualche testuale: buongiorno, io faccio una proposta, se si vince la benedetta una mega cena di tutti noi di Radio Bianconera, Carlo Alberto da Napoli, poi decideremo magari chi pagherà questa cena, però magari a vincerla questa coppa. Io sono un po' sulla scia di Nicola rispetto alla Champions League. Nella Juventus ricordiamo che ne ha perse tante, ne ha perse 7 su 9, ha perso 7 finali su 9 disputate, ne ha vinte 2, una ricordiamo purtroppo quella con Liverpool, che io personalmente non considero per tutto quello che accadde all'Eisel. Però certo, quest'anno peraltro con questa formula è un rebus ulteriore, perché intanto la Juventus ricordiamo che deve sovvertire l'1-0 subito contro il Lione, quindi per qualificarsi ai quarti di finale, quarti che poi si giocheranno come Final 8, cioè tutti scontri diretti fino ad arrivare alla finale. Lì sarà una formula particolare, una sorta di mini campionato del mondo o comunque europeo, no? La fase finale di un torneo continentale nazionale. Staremo a vedere, perché la Juventus bisognerà vedere le squadre, a mio avviso, come ci arriveranno sotto il profilo fisico e quindi anche mentale, perché questa è una stagione, lo abbiamo sempre detto, particolare. Già stiamo vedendo adesso, no? Alcune cose che magari non sono nella norma, perché ricordiamo che siamo nel mese di luglio, adesso a parte quest'anno che ci sarebbero stati gli europei, in genere durante questo periodo i calciatori sono in vacanza. Sappiamo benissimo che invece hanno dovuto fare questa sosta forzata. Ricordiamoci peraltro che si sono allenati a casa, che non è la stessa cosa, e in gruppo sono tornati a lavorare dal 18 maggio. Quindi ci sono tante incognite, no? E ad agosto loro arriveranno a queste final eight. Speriamo, ripetiamo, che la Juventus riesca a qualificarsi battendo, sovvertendo il risultato contro il Lione. Ci arriveranno dopo una stagione particolare e dopo aver accumulato tanta fatica per la ripresa. Qualcuno direbbe sì, è vero, si sono fermati per tanto tempo, però non è detto che quello sia stato un bene. Più di una volta abbiamo avuto dei preparatori atletici, no? E non è facile recuperare tra una gara e l'altra, lo stavamo dicendo prima. Si stanno giocando 3 partite a settimana nel mese di luglio, peraltro con temperature molto elevate, perché è giusto, è normale che sia così, e quindi le incognite sono legate, potrebbero sovvertire qualche pronostico. In Serie A in realtà fino adesso si sta un po' rispettando, no? Quello che era l'andamento pre-Covid con la Juventus prima, ricordiamolo, a meno 4 c'è la Lazio, poi l'Inter a meno 8, qualcuno ancora non la esclude. Io personalmente credo che alla fine la squadra di Conte non potrà lottare, non potrà vincere lo scudetto, quindi sarà una lotta a 2 tra Juventus e Lazio, che ricordiamolo, e poi andiamo in pausa, il 19 luglio ci sarà lo scontro diretto allo Stadium e molto probabilmente, almeno in parte, ci sarà la possibilità di andare aperto al pubblico. Quindi staremo a vedere come anche ci arriveranno e con quale distacco a quella data. Facciamo così, ultimo break, poi due grandi ex del passato di Juventus e Torino.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Rush finale di stile Juventus del 3 luglio 2020, vigilia di partita per la Juventus, perché domani c'è il derby della Mole. Derby, lo abbiamo detto, che sulla carta dovrebbe avere una sola favorita e netta, che è la Juventus, anche perché, non solo per l'andamento degli ultimi anni, ma a mio avviso anche per come si è presentato il Torino contro la Lazio. Ad un certo punto, oggettivamente, e torniamo al discorso fisico, i Granata sembravano non farcela più. Per mio papà i 3 migliori in campo saranno Pjanic, Douglas Costa e Dybala, e vinceremo 1-0, gol di Pjanic. Mentre per me i 3 migliori saranno Dybala, Bentancur e De Ligt, e vinceremo 2-1. Primo marcatore CR7, Marco e Max da Pesaro. Staremo a vedere, caro Marco, perché insomma la gara, lo diceva anche il nostro Gianni Balzarini ad inizio trasmissione, no, sulla carta non c'è partita. L'unica cosa, ecco, che l'unico dubbio è l'orario, che però anche per il Toro varrà la stessa cosa, perché saranno temperature elevatissime, soprattutto l'umidità, che è quella un po' che dà più fastidio, oltre al caldo, che è naturale perché siamo a luglio. E anche il fatto che loro, il Torino, negli ultimi anni, devo dire che spesso, lo ricordava Nicola, la mettono un po' sul fisico, no? Spesso dei calci, sono state delle gare in cui si è rischiato anche, no? Alcune volte, e quindi staremo a vedere come andrà la gara. Io credo che la Juventus debba metterla subito, diciamo così, di mettere subito le cose in chiaro andando in vantaggio, e poi il Torino sarà magari costretto a scoprirsi, anche se non è nel suo DNA. Staremo a vedere. Ne ha giocati tantissimi di derby, è stato un grandissimo campione, ve lo annunciavo prima, no? Cioè, avremo due campioni, uno della Juventus e uno Granata. Intanto partiamo con quello bianconero, Franco Causio. Ciao Franco.
Ciao a tutti.
Franco, insomma, dicevamo, no, anche con altri colleghi, ma sulla carta, perché parliamo sempre così, no, il derby si dice è una gara particolare, però sulla carta, si sta vedendo anche negli ultimi anni, in genere non c'è partita, no? Tu come la potresti inquadrare questa gara, che ripetiamo inserita in un contesto comunque di anomalia per il periodo, la sosta, la pausa, il caldo? Dimmi la tua.
Beh, dopo aver visto la Juventus col Genova, credo che non ci sono dubbi, la Juventus è favorita, quindi non solo sulla carta ma anche sul campo.
Sì,
assolutamente, perché ho visto finalmente una squadra, Genova, a me mi ha soddisfatto sia nel possesso palla, poi naturalmente ha quei giocatori individualmente ti risolvono la gara, ti fanno 3 gol del genere come è successo a Genova, però io credo che la squadra mi è piaciuta tutta, sia fisicamente sia come si sono mossi in campo, quindi anche Sarri ha azzeccato anche le sostituzioni, finalmente, dico io.
Sì, esatto.
Sì, esatto. Però io dico che in questo momento la Juve, poi ai miei tempi eravamo quasi tutti italiani, quando immaginavamo il derby si sentiva in altro modo, il derby della Mole era tutta un'altra cosa, era il derby, la partita dell'anno, quindi non solo per noi ma anche per i nostri dirigenti, con Boniperti, con Pianelli, con tutta la gente che ci seguiva. Boniperti, quando se c'era una partita che voleva cancellare dal calendario, era la partita del derby, se poteva cancellarlo lo cancellava.
Ripeto,
è la partita, il derby di una volta erano diversi. Adesso tu guardi la formazione della nostra, della Juventus, c'è cioè un italiano o due massimo, e poi su tutti stranieri. Credo che sia sentito in un altro modo anche il derby.
Non c'è dubbio,
Franco. Gioca adesso.
A proposito di derby, che ne ha vissuti tanti, e l'avversario contro di te, insomma, ne ha vissuti tanti anche chi abbiamo dall'altra parte, che è Claudio Sala. Ciao Claudio.
Salve, ciao, permettetemi di salutare Franco.
Ciao Claudio.
Ci vediamo, ciao.
È un abbraccione grosso.
Dove abiti? Dove abiti? Udine?
Sono a Udine, sempre a Udine, sì.
Sempre a Udine. Non ti sei mosso da Udine?
No. Ho trovato la pace qua.
Credo che sia la prima volta che interveniate tutte e due nella stessa, in una trasmissione, giusto?
Contemporaneamente devo dire che avete fatto un bello scoop, bravi.
Abbiamo questo primato, grazie. Mi siete venuti in mente voi, perché per me eravate due fuori classe.
Vabbè, ma sai Claudio, oltre che essere un amico, è di più, quindi assolutamente abbiamo condiviso tante cose insieme, quindi mondiali, con la nazionale.
È vero.
E quindi siamo stati veramente molto bene.
Purtroppo giocava sempre lui, comunque, no? sono stato un avversario stimolante soprattutto per lui,
direi di sì,
devo dire che in effetti, insomma, poi dopo c'è da dire che il contesto era un contesto praticamente quasi tutto bianco e nero, insomma in Argentina eravamo 9 giocatori della Juve e 6 giocatori del Toro.
Esatto, Claudio.
Una partita abbiamo giocato anche 9 della Juve
contro
l'Austria, quindi eravamo tutti 9 in campo.
È sempre stato così.
Perché si fece male Bellucci, entrò Cucurella, quindi praticamente eravamo in 9.
Bianco nero, esatto.
Io ho visto un filmato dove in effetti deve essere la partita con l'Austria, dove io faccio l'esordio. Sì. E Franco, io entro nel secondo tempo, adesso non mi ricordo al posto di chi, e c'è Franco, battiamo un calcio d'angolo con 7-8 giocatori avversari, e nonostante 7-8 giocatori avversari riusciamo ad uscire da quel pressing palla al piede, e quindi vorrei farla vedere alla buonanima di Berzot, che potevamo forse giocare uno a destra e uno a sinistra con uno
sono convinto anch'io.
Ma io dico una cosa, lui ha fatto un nome che a me è un nome indelebile, una persona che io ho conosciuto quando avevo 16 anni e sono andato proprio in prova al Torino, sono stato 20 giorni in corso di Torino dove c'era il convinto Claudio.
Me l'hanno detto.
Io ho conosciuto Enzo lì, da lì siamo diventati, poi mi ha portato nell'Under 17, 18, 21, 22, mi ha fatto fare tutte le under Enzo, no? E io credo che questo personaggio non abbia riscontro come tanti altri allenatori, perché un allenatore che arriva quarto in Argentina e primo in Spagna, secondo me è un allenatore sottovalutato.
Si dovrebbe
parlare molto di più di Enzo Berzotto.
Sì, certo. Sicuramente.
Claudio, sì. Prima con Franco parlando del derby di domani, no? Sulla carta, ma non solo, la Juventus è super favorita. Dai una speranza ai tifosi granata.
Ma la speranza è sempre quella che il calcio così non dà mai niente di scontato.
Non fare il tifoso granata.
No, negli ultimi anni devo dire che insomma il risultato è sempre stato comunque
Claudio, cambiato. Io ho detto una cosa. Claudio, se tu sei d'accordo con me, ho detto, quel periodo lì eravamo tutti italiani.
Sì, è vero.
Era sentito in altro modo.
È vero. Quindi, è vero, eravamo...
Il derby della Mole di una volta era un derby, vero? Adesso non lo so. Su una formazione ci sono 9 stranieri da una parte, 8 dall'altra.
Sono cambiati i tempi.
Io la penso così, non so come la pensi.
Certo.
Mi dite un vostro derby che vi ricordate di più, Franco?
Io l'1-1 abbiamo vinto il campionato. Dai, i derby che io conosco, anzi che ricordo volentieri, sono quelli dei 51 punti contro 50 punti loro. Mm. Quindi guarda che loro avevano una squadra non da poco, riuscirli a battere e arrivare a fare 51 punti su 60 noi e 50 loro. Sì, io dico che quell'anno lì meritavamo tutti e due il campionato.
Quella è stata la nostra rovina, è vero, dovevamo essere primi, ex aequo primi, Torino e Juventus.
E invece Claudio, tu immagino così, che ti ricorderai quelli del 75?
No, io più che quelli del 75, 71-72, perché giocavamo il derby per la prima volta che valeva la zona scudetto. Eravamo andati sotto con un gol di Anastasi al volo, col suo lancio di Capello, ce l'ho ben presente. Poi pareggiai io con l'unico gol che ho fatto in un derby, 1-1, e poi ha fatto gol a Groppi riprendendo una, come si chiama, la palla respinta, lasciata dal portiere, e ha ribadito in rete. Quindi per la prima volta noi giocavamo il derby perché valeva lo scudetto. Prima non valeva lo scudetto, prima valeva come stracittadina per una squadra che poteva vincere, ma che poi il Torino poteva vincere il derby, ma non poteva vincere lo scudetto.
Causi, Franco, io per andare invece all'attualità, prima giustamente ha detto Juventus vista con il Genoa. Secondo te il processo, diciamo così, di inserimento di Sarri, del gioco di Sarri in questa squadra, a che punto è?
Io dico che non è ancora al 100%. Però col Genoa, ripeto, ho visto una squadra. Io credo che quanto più giocano, più vanno in forma questi giocatori, perché sai, io credo che, non so se per me era così, non so anche per Claudio, però le partite sono quelle che ti mettono più in forma di tutto, ti danno intensità, velocità, ti danno ritmo, ti danno tutto quello che durante la settimana lavorando lo metti poi in evidenza la domenica in campo, perché se tu lavori male la settimana, la domenica non rendi quello che devi rendere, ma se tu lavori durante la settimana, prepari la partita come deve essere preparata, credo che la domenica, penso che quello che si è visto domenica con Genova, sicuramente la partita prima di Coppa contro il Napoli, sai, è arrivata a rigori, può succedere di tutto, però io dico sinceramente, contro Genova ha visto una grande squadra, quindi a prescindere dal valore del Genova.
Tu credi che possa quindi, diciamo, poi decollare questo famoso gioco di cui si parla di Sarri?
Ma io il gioco di Sarri lo vedrei ancora l'anno prossimo, però credo che ad agosto, spero che siano al 100%, perché ad agosto c'è un importante è la Champions, quindi è un impegno importantissimo, tra le quali credo che la squadra quest'anno sia partita forse con quell'obiettivo lì. Quindi poi sai, il Supercoppa come una partita secca si può perdere, però io credo che contro il Lione bisogna battere il Lione e poi andare nei primi 8, poi
tutto può succedere, vero?
Può succedere di tutto,
può vincere
anche l'Atalanta,
però può vincere la Juve, esatto.
Dai, una partita secca può arrivare a vincere anche l'Atalanta, che nelle prime 8, quindi
sì, certo.
Dai, può succedere di tutto, quindi comunque io mi auguro che queste partite di campionato siano l'allenamento e arrivare al 100%
la Champions League. Claudio, invece il Toro ogni anno
volevo intervenire. Prego. Il gioco di Sarri non può essere poi dipendere da Sarri, il gioco della Juve dipende da Ronaldo, Douglas Costa e Dybala. Quindi questi giocatori sono quelli che determinano il risultato. Io ho visto anch'io il primo tempo della partita contro il Genoa, nessuno avrebbe mai pensato che potesse fare 4 gol. Poi è chiaro che quando la squadra sblocca il risultato diventa tutto più facile, però questi risultati sono sbloccati da giocatori di grande capacità e di grande qualità,
non c'è dubbio. Claudio, invece Spondatoro ogni anno negli ultimi, soprattutto da quando si è insediato un po' Cairo, no? Sempre si aspetta sempre il salto di qualità, il salto di qualità invece puntualmente, ecco, i tifosi sono delusi. Perché?
Salto di qualità perché si promette e poi non si riesce a mantenere. Questa è una squadra che i tifosi non è che vogliono che vinca lo scudetto come ai tempi miei, una squadra che però lotti almeno per l'Europa League, mentre invece si parte bene e poi non si arriva male. Anzi, adesso c'è la possibilità nell'eventualità di una sconfitta contro la Juventus che praticamente le altre possono far punti con un Toro che ha un calendario non tanto semplice, esatto, anche se ha due partite facili.
Prima di salutarti, Claudio, e poi mi concedo da Franco perché so che vai di corsa, mi fai un pronostico?
Senti, posso giocare la doppia?
Sì, vai. Vai, vai.
No, scusa, gioco di casa della Juve 1x.
1x, bene.
Dai, ti do la tripla, Claudio. Anche la tripla.
Vedi com'è buono,
la X per i tifosi, dai.
Va bene, Claudio, ti saluto e ti ringrazio.
Grazie. Uno fisso. Ciao Franco.
Ciao Claudio, un abbraccio, ciao.
Allora Franco, prima di salutare anche te, insomma, dammi, tu dici quindi che prima o poi questo gioco invece decollerà, quindi tu mi stai dicendo vincere lo scudetto per poi buttarsi sulla Champions League, favorita la Juventus per lo scudetto?
Ma secondo me sì, anche perché hanno fatto una regola a favore della Juve, i 5 cambi sono a favore della Juve, perché
alla rosa più ampia.
Quando Sarri si gira e guarda in panchina, dice ma come ho lasciato fuori questa gente qui, non mi sembra vero, quindi tu non sbaglia mai quando fai i cambi, quindi secondo il mio punto di vista esce uno ed entra un altro più forte.
Esatto.
L'ha visto anche l'altro giorno. Io credo che lui, la Juventus ha due squadre che se giocano due campionati arrivano prima e seconda, secondo me.
Esatto, quindi non c'è storia qui come negli ultimi anni.
No, io mi auguro che veramente arrivino tutti quanti al 100% della forma quando c'è la Champions, in modo che finalmente sta ciliegina sulla torta cada solamente sulla torta.
E quindi tu dici, vista
anche
la forma,
quando c'ero io ho fatto, no? Quindi
mi ricordo
anch'io la finale, quindi mi auguro che finalmente arrivi.
Esatto.
Anche per gli ultimi anni, per il lavoro della società, di Andrea Agnelli, per quello che se lo meritano. Quindi,
e poi dici tu, con questa formula può vincerla la Juve, no? Così
può vincere, ti ho detto, è una formula, sì. Devi passare il turno con Lione, io penso che il turno con Lione devi passarlo per forza, la squadra che non gioca, che ferma il campionato, che non gioca, se non passi il turno con Lione allora dice al raso proprio non giochiamo più, quindi io credo che passando il turno, se nelle prime 8 sono due squadre italiane, l'Atalanta e la Juventus, quindi io spero che la Juve, ci sono delle squadre anche forti per l'amor di Dio, però credo che la Juve
possa dire la sua, sì.
Possa, deve
vincerla, certo. L'ultima,
deve,
Franco,
deve puntare a vincerla.
Non c'è dubbio. Telegrafico, pronostico per domani e ti saluto.
Che pronostico? Non ci sono pronostici, uno fisso.
E basta, io. Bene.
Pronostico, non devi neanche fare il pronostico.
Esatto.
Almeno dopo la partita che ho visto io del Toro,
non c'è storia.
Quella della Juve,
non c'è storia.
Sai, mi dispiace, sinceramente, perché con quello che fa anche la società, col Torino, con Cairo e compagnia bene negli ultimi anni, però anche quest'anno ha mandato via Mazzarri, quando cambia allenatore e è sempre difficile. Io sono sempre dell'idea che un allenatore quando parte deve sempre finire, poi lo cambi l'anno dopo, perché poi subentra l'allenatore nuovo, deve cambiare preparazione, i giocatori si devono assimilare di nuovo al nuovo modulo, non è facile secondo me, quindi
bene, Franco, ti ringrazio.
Comunque per me è uno fisso.
Uno secco. Grazie, Franco. Buona
grazie
giornata.
A voi.
Grazie, ciao, grazie. Grazie a Franco Causio. Due fuori classe, a mio avviso, due numeri 7 di una volta stupendi. Prima di chiudere, sì, ti credo perfettamente sulla questione. Arthur mi dice: Giuseppe, lo ha detto Caressa, mi sono spiegato male io. Per me il più grande portiere della storia della Juve è stato Dino Zoff, poi Buffon e Tacconi, sempre più forti, la Mercedes con Hamilton e Bottas, la Red Bull di Verstappen e la Ferrari con Leclerc 10 e poi Seb 12, posto altra sezione alle 14, va bene, mi manca tantissimo, i motori non vedo l'ora, noi insomma siamo un po' più calciofili, caro Federico Rossi. Siamo giunti al termine di questa puntata. Ti ringrazio, Federico Rossi, alla regia, come sempre magistrale, bravissimo Fede, fuori classe anche lui, perché insomma qui abbiamo solo dei fuori classe. Quintiliano Giampietro vi saluta, vi lascio a Cose di Calcio col direttore Antonio Paolino, Chiara Papa Nicolau, e un saluto a tutti voi, restate su Radio Bianconera.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.